Dagli Atti degli Apostoli. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posavano su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Abitavano allora a Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel rumore la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e fuori di sé per la meraviglia. Dicevano: «Tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo parti, medi, elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, romani qui residenti, giudei e proseliti, cretesi e arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio». Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Leggiamo insieme a pagina 19 il Salmo 33. A pagina 19 il Salmo 33. Comincia la parte del pianoforte e risponde quest'altra parte.
Gridate di gioia al Signore, voi giusti, da voi fedeli si innalzi la lode.
Celebrate il Signore al suono della cetra, lodatelo sull'arpa a 10 corde.
Cantate per Lui un canto nuovo, acclamatelo con la musica più bella.
Chiara è la parola del Signore, sicure sono tutte le sue opere.
Egli ama il diritto e la giustizia, del suo amore è piena la terra.
La parola del Signore creò il cielo e il soffio della sua bocca tutte le stelle.
Egli parlò e tutto fu fatto, diede un ordine e tutto fu compiuto.
Il Signore distrugge i piani dei popoli, rende i vani progetti delle nazioni.
Ma i piani del Signore durano per sempre, tutti i suoi progetti rimangono nei secoli.
Dall'alto del cielo il Signore guarda e vede tutti gli uomini.
Dal luogo dove abita, egli osserva tutti gli abitanti della terra.
Lui ha creato il loro cuore, lui conosce le loro azioni.
Un re non vince con un grande esercito, un guerriero non si salva con la sua forza.
È un'illusione la vittoria con i cavalli. La salvezza non viene dagli eserciti.
Ma il Signore veglia su chi crede in Lui, su chi spera nel suo amore.
Per farlo sfuggire alla morte e tenerlo vivo in tempo di fame.
Noi speriamo nel Signore, è Lui che ci aiuta e ci protegge.
Da Lui viene ogni nostra gioia, in Lui è tutta la nostra fiducia.
Il tuo amore ci accompagni, perché noi confidiamo in te, oh Signore.
Prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, nessuno può dire Gesù è Signore se non sotto l'azione dello Spirito Santo. Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito. Vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il Signore. Vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti. A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune. Come infatti il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo. Infatti, noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo Spirito in un solo corpo, giudei o greci, schiavi o liberi, e tutti siamo stati dissetati da un solo Spirito. Parola di Dio. Riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Detto questo, mostrò loro le mani e il costato. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi». Detto questo, alitò su di loro e disse: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati». Parola del Signore. Domenica scorsa era l'Ascensione e hanno partecipato per la prima volta alla comunione 15 ragazze e ragazzi che domenica prossima faranno la seconda comunione ufficiale. Poi ci sono anche oggi qualcuno, quindi faranno, gli altri faranno che vogliano. Domenica la faremo ancora tutti insieme. Oggi è Pentecoste e facciamo memoria di Dio che si comunica a noi attraverso il suo Spirito. Voi vi ricorderete che la caratteristica del Nuovo Testamento, del Vangelo, che secondo me ha molto significato, se è vero, come dice il Nuovo Testamento, che noi siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio. Il Nuovo Testamento dice che Dio è unico, quindi siamo, come si chiamano, quelli che credono in un Dio unico, mono, ve lo ricordate? Monoteisti, quelli che credono in più dei, politeisti. Noi siamo monoteisti, però noi crediamo che Dio è unico, ma non solitario. Questo ha un grande significato. Se noi siamo fatti a sua immagine e somiglianza, vuol dire che l'essere insieme, in relazione, fa parte dello specifico della nostra vita. Non è facoltativo. L'uomo non è fatto per essere solo. È bello stare anche soli, ma in vista dell'incontro con l'altro. Quindi ricordiamoci che quando si parla di Dio si parla sempre di una famiglia. Noi siamo fatti a sua immagine e somiglianza, anche noi siamo chiamati a essere in relazione fra di noi, come Lui. Oggi quindi è Pentecoste, domenica scorsa era l'Ascensione. Sono due eventi poco considerati da noi cristiani occidentali. Orientali la considerano di più. A me non piace molto l'aspetto che sottolinea la teologia orientale sul fatto che Dio è famiglia anche lui, però loro l'hanno sviluppato così. Ma il Nuovo Testamento dice che Dio è unico, ma non solo. Per noi l'arco della vita di Gesù, noi intendo dire cristianesimo occidentale, l'arco della vita di Gesù va dal Natale alla Pasqua, se proprio si vuole esagerare, dall'Annunciazione a Maria, che precede di 9 mesi la nascita di Gesù, alla Pasqua di Resurrezione. L'Ascensione e la Pentecoste sembrano un appendice trascurabile, invece sono parte essenziale del popolo di Gesù. Ma cosa raccontano questi due eventi sottovalutati? Oggi è la Pentecoste. L'Ascensione, io credo che ha portato la valorizzazione, cioè l'aver dimenticato l'evento dell'Ascensione e della Pentecoste ha portato grosse conseguenze sulla teologia del cristianesimo occidentale. Brutte. Si fa finire la rivelazione di Gesù, la si fa finire con la risurrezione. Chissà che una certa mentalità trionfalista della Chiesa Cattolica non venga anche dall'aver dimenticato Ascensione e Pentecoste. Io penso di sì. Cosa vuol dire essersi fermati alla risurrezione? Vuol dire che Cristo è vittorioso, ora domina Lui la storia. Noi ci si deve riferire a Lui, ma Lui non c'è più, c'è il Papa che è il suo vicario. Sono strade scivolose queste. Cristo ha vicari? I poveri non sono vicari di Cristo, quindi anche il Papa va bene. Ma guai a farne un Cristo in terra. C'era un santo, non mi ricordo più chi, che diceva che il Papa è il dolce Cristo in terra. Sono pericolose queste affermazioni. Si dà un potere di nuovo alle persone che Gesù non aveva autorizzato. Perciò l'arco della vita di Gesù, secondo noi, va dal Natale alla Pasqua di Resurrezione. L'Ascensione e la Pentecoste sembrano un appendice trascurabile, invece sono parte essenziale del Vangelo di Gesù. Cosa raccontano questi due eventi sottovalutati? L'Ascensione ci dice che il Messia se n'è andato da questo mondo e ora è accanto al Padre, che nessuna divinità intralcia le strade dell'uomo, si sostituisce alla sua responsabilità. L'Ascensione riconferma la laicità del mondo. Gesù non c'è più presente a guidare la sua Chiesa in maniera visibile, con un trono, un palazzo da dove comanda. L'ascensione quindi riconferma che la laicità del mondo come il settimo giorno della creazione. Ve lo ricordate? Quando Dio si ritira ed entra nel suo lungo sabato, l'ascensione è la radice della libertà responsabile dell'uomo, se no saremmo rimasti eterni minorenni. La Pentecoste annuncia un'altra cosa importante, che non siamo orfani, perché verrebbe da pensare allora se Gesù se ne va, si andrà a capo, di nuovo soli, a gestire questa vita drammaticamente difficile. Quindi noi siamo gettati nel mondo, scaraventati e abbandonati. No, la Pentecoste ci dice che il respiro di Dio è in noi. Il suo calice e il suo corpo e il suo sangue scaldano il nostro cuore. La sua luce illumina la nostra mente. Una presenza forte e discreta. Forte perché è efficace, discreta perché non fa da padrona, non ingombra le vie della libertà dell'uomo. C'è una metafora che rende bene questo aspetto di vita e che a me piace molto. La Pentecoste ci dice che la vita dell'uomo e della donna non somiglia a una barca a remi, dove si va soltanto se i rematori hanno fiato e muscoli per farla andare. Somiglia a una barca a vela, dove tocca a noi predisporre le vele, essere competenti e accorti, ma la forza viene dal vento, che curiosamente nelle lingue della Bibbia è il nome dello Spirito di Dio, Ruach. La parrocchia di Quarto c'è una sala che chiamano Ruach, che vuol dire proprio spirito, pneuma in greco, aria, il cui significato oscilla tra vento, alito e respiro. Una parola molto bella. Che possiamo fare noi? In questo orizzonte noi siamo chiamati ad accogliere con spirito umile questa forza di amore. Tutti, credenti in Dio e non credenti. I non credenti la chiameranno forza della vita, va bene. Ognuno la chiama secondo il linguaggio e lo schema che si dà. E questa forza va attesa, invocata, accolta, non meritata. Non è soltanto quelli bravi che la meritano, va accolta. E accogliere è un gesto importante, è non facile. Ma l'accoglienza, secondo me, non è alla pari del regalo che ti viene dato. Se io ti dico, io ti faccio un regalo, lascia la porta aperta. Lasciare la porta aperta non è proporzionale al regalo che ti fo. Ma se non lasci la porta aperta, io non te lo posso mettere in casa il regalo. Quindi è condizio sine qua non, l'aprire la porta è una condizione senza la quale il dono non ti viene. Ma non è all'altezza. Non puoi dire che te lo sei meritato perché hai tenuto la porta aperta. E ma accogliere non è facile. Per accogliere bisogna svuotarsi. Più si dona, più posto c'è per ricevere. Più si può essere riempiti, ma noi siamo contenuti, siamo immersi in un amore che ci precede, che ci ha generati. È come innamorarsi di qualcuno. Non puoi dire domani a mezzogiorno mi innamoro, non lo puoi dire. Se ti capita, bene, sei fortunato, ma non c'è un'azione che merita che qualcuno si innamori di te o che te ti innamori di qualcuno. Non dipende da te, ma tu puoi camminare su strade dove innamorarsi è possibile, perché se cammini su altre strade non ti innamorerai mai, perché se la tua vita si svolge all'insegna della civetta, del tutto mio, dell'egoismo più bieco che non del dono, non è possibile innamorarsi. Potrai possedere una persona, non amarla. Così nella vita. La forza viene dal vento, ma issare le vele tocca a te. E issare le vele, lo ripeto, non è all'altezza, non meriti che il vento ti venga, però è condizio sine qua non per poter andare. È difficile che la brezza della Pentecoste ti carezzi, perché bisogna porre delle condizioni, rimanere aperti. Un'ultima cosa, i segni della Pentecoste, l'abbiamo letto poco fa, sono il vento, il fuoco e il dono delle lingue, l'antibabele. Vi ricordate, Babele è quell'esperienza mitica, evidentemente, ma come dice il proverbio, ve lo dico sempre, il mito racconta cose mai avvenute che avvengono tutti i giorni. La nostra esperienza è questa, che noi possiamo parlarci fra di noi, ma possiamo non intenderci, anche se si parla la stessa lingua. Bene, Dio si comunica a noi, Dio che si comunica a noi è un segno fondamentale per stabilire un rapporto con Dio. Non è che d'ora in poi bisogna sacralizzare il vento e il fuoco perché Dio ci parla attraverso il fuoco. Non sono dei. Anzi, la rivelazione di Dio nella Pentecoste ci dice ancora una volta che l'idolatria è il pericolo più grande per l'uomo. L'illusione, cioè, di crearsi un Dio tascabile, un Dio nascosto, che non si vede, non si tocca, che sembra distante da noi, a volte non si sopporta questa distanza e allora si cede alla tentazione di rappresentarcelo facile e rassicurante. Gli ebrei nel deserto dissero ad Aronne: dacci un Dio, abbiamo bisogno di toccarlo. Facci un Dio che cammini davanti a noi. Mosè è sparito, non sappiamo cosa gli sia successo. E costruirono il vitello d'oro. La Bibbia non ci offre dei simulacri di Dio, dei totem, ci apre delle finestre. Due sono i segni grandi, più importanti di Dio che la Bibbia ci indica. È proibito fare immagine di Dio, dice la Bibbia. Perché? Perché l'immagine di Dio c'è di già. Fece l'uomo a sua immagine e somiglianza. Tanto è vero, nella tradizione più importante, si fanno immagini di Gesù, non di Dio. Il triangolo che viene dalla massoneria, mi piace appunto, ecco. Come immagine di Dio. Non importa fare l'immagine di Dio, c'è di già, voi siete l'immagine di Dio. Quindi è pericoloso farne un'altra. Si rischia l'idolatria. Dio creò l'uomo a sua immagine e somiglianza. Chi fa violenza all'uomo e alla donna bestemmia. Questa è la vera bestemmia, perché quella è l'immagine di Dio. E c'è un altro segno in cui noi crediamo, ed è Gesù di Nazareth, la sua vita spesa per amore. Se teniamo davanti a noi questi due segni, è possibile non cadere nella trappola, nel tranello dell'idolatria. E l'idolo si annida nel cuore di ogni uomo e di ogni donna, anche se credenti. L'idolo è riposante. Non responsabilizza, anzi toglie responsabilità, ma ti incatena. Anche Gesù lo puoi vivere come un idolo. Anche la Madonna può essere vissuta. Anzi, io sono del parere che spesso la Madonna specialmente viene vissuta come un idolo. Il Vangelo di Gesù, nei Vangeli di Gesù si racconta che Gesù a volte ha respinto delle persone perché si accorgeva che volevano aggrapparsi a lui, non chiedevano libertà per poter camminare da soli. Alcune volte è scappato perché lo cercavano per farlo re, per aggrapparsi a lui. E un educatore mai deve consentire che il discepolo si aggrappi a lui. Non è questa la funzione dell'educatore. L'idolo lì per lì sembra che ti dia sicurezza, ma paghi un prezzo altissimo, la rinuncia alla propria libertà interiore. Tu credi di possederlo, ma in realtà è lui che possiede te. Anche i non credenti corrono questo rischio. Non basta dire a parole che crediamo in Dio o che non crediamo in nessun Dio. Il vero Dio della nostra vita è quello a cui ci affidiamo, a cui mettiamo in mano tutti noi stessi. Il denaro, il successo, il mercato, la famiglia, i figli, la Chiesa. Anche la Chiesa può diventare un idolo, può essere vissuta come un idolo. Se ci stiamo in modo non critico, passivo, gli uomini, lo diceva il Cardinal Martini, me lo ricordo sempre, diceva, non si dividono tanto in credenti e non credenti, ma in pensanti e non pensanti. Io aggiungerei in idolatri e in anti-idolatri. Conosco sedicenti atei che sono idolatri nell'intimo, che hanno tanti dei, nemmeno uno solo. Lo Spirito di Dio che si comunicò agli Apostoli il giorno di Pentecoste e che oggi si comunica a noi, ha in sé questa potente carica anti-idolatrica. Vento e fuoco, non cattura né si lascia catturare, si offre, non si impone, non fa al posto nostro, fa essere. Questa è la grande differenza tra l'idolo e il Dio, Padre di Gesù Cristo e Padre nostro. Perciò non avremo più fortuna nella vita o meno problemi perché Dio si comunica con il suo Spirito a noi. Questo si cerca in un idolo, la garanzia rassicurante che i problemi ci saranno risolti. Avremo un incremento di speranza, di senso, perciò più motivazioni per affrontare le difficoltà, quindi più passione per la vita e più amore per le creature. Questo sì. Ecco, io vorrei almeno lasciarvi questa convinzione che noi cristiani occidentali specialmente non valorizziamo abbastanza l'ascensione e la Pentecoste, che sono l'epilogo fondamentale della fede in Gesù. Senza l'ascensione e la Pentecoste la Chiesa diventa un luogo di potere. Cristo risorto, Lui, noi siamo i padroni del mondo perché Gesù ha vinto i suoi nemici, è risorto. L'ascensione ci dice nessuna divinità ingombra le vie della nostra vita, non c'è, se n'è andato. Come un genitore deve uscire dalla vita del figlio se non lo vuole rovinare. Però non siamo orfani. Questo abbiamo detto, non siamo soli. Quel Dio che se n'è andato visibilmente torna come fuoco e energia in tutti. Non dimentichiamo questi due eventi che danno significato a tutto il mistero della salvezza raccontato da Gesù. Prendete il libro delle preghiere e diciamo insieme la professione di fede.